Modulo D. Le regioni e gli enti locali. Preparati all'interrogazione. 1. Che cosa stabilisce il principio di sussidiarietà?
Il principio di sussidiarietà stabilisce che i poteri devono essere assegnati al livello di governo più vicino ai cittadini e che i livelli di governo superiori possono intervenire soltanto quando un determinato problema non può essere convenientemente trattato dal livello di governo più basso. Ecco perché si dice che l'intervento del livello di governo superiore deve essere solo sussidiario rispetto a quello dei livelli inferiori.
2. Quali sono i principali vantaggi e svantaggi del decentramento?
I vantaggi del decentramento derivano dal fatto che ogni regione può emanare leggi corrispondenti alle proprie esigenze. Dal momento che le decisioni vengono prese da poteri più vicini ai cittadini, inoltre, questi ultimi possono meglio controllare l'operato dei governanti. Gli svantaggi, invece, derivano dal fatto che il decentramento inevitabilmente crea differenziazioni e diseguaglianze tra le diverse zone del paese, che finiscono per accentuare i divari nei diritti garantiti ai cittadini, arrivando talora a minacciare l'unità stessa della nazione.
3. Quali sono le principali riforme costituzionali che hanno inciso sull'ordinamento regionale?
Il titolo quinto della Costituzione, dedicato a regioni, province e comuni, è stato riformato due volte. Prima con la legge costituzionale numero 1 del 1999, che dispose l'elezione diretta dei presidenti delle regioni, e successivamente con la legge costituzionale numero 3 del 2001, che estese le competenze legislative delle regioni.
4. Quali sono i differenti livelli di governo stabiliti dalla Costituzione italiana?
In base all'articolo 114 della Costituzione, la Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. Si tratta quindi di un sistema basato su più livelli di governo, ciascuno dei quali è garantito sul piano costituzionale ed è dotato di propri statuti, poteri e funzioni. Le regioni sono 20, 15 a statuto ordinario e 5 a statuto speciale. Le province sono attualmente 110 e due di esse, Trento e Bolzano, sono province autonome. I comuni sono, a tutt'oggi, circa 8.100, mentre le città metropolitane sono enti locali che sostituiscono le province nelle aree metropolitane. L'istituzione delle città metropolitane è prevista dalla Costituzione, ma non è stata ancora attuata.
5. Quali sono le regioni a statuto speciale e perché sono state istituite?
Le regioni a statuto speciale sono Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia. La ragione per cui l'Assemblea Costituente decise di concedere a queste regioni condizioni di speciale autonomia sta nella loro specificità storico-geografica. Per la Sicilia e la Sardegna si trattava di contrastare le spinte separatiste che si erano manifestate, specialmente in Sicilia, subito dopo la guerra, e rispettare le differenze culturali e politiche che si erano consolidate nel corso della storia tra queste isole e il resto d'Italia. Le altre tre regioni a statuto speciale sono zone di confine in cui una parte, in certi casi maggioritaria, della popolazione è di origine etnica non italiana e parla una lingua diversa dall'italiano.
6. In base a quali regole vengono eletti gli organi regionali?
Le elezioni regionali si svolgono secondo un sistema elettorale che potrà essere stabilito dalle regioni stesse con una propria legge. Finché le regioni non adotteranno un proprio sistema elettorale, continuerà a valere la legge nazionale, la quale stabilisce che il Consiglio regionale e il Presidente della Regione sono eletti contestualmente attraverso la medesima votazione. Il Consiglio regionale è eletto con un sistema elettorale proporzionale con un premio di maggioranza. Il capolista della lista regionale che ottiene più voti diventa automaticamente Presidente della Regione.
7. Quale funzione svolge il Consiglio regionale?
Il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa mediante l'approvazione delle leggi regionali. Al Consiglio spetta inoltre l'approvazione dello statuto a maggioranza assoluta, con due deliberazioni successive a distanza di almeno 2 mesi.
8. Che cosa accade se una regione approva una legge regionale su una materia che è di competenza esclusiva dello Stato?
Se il governo nazionale ritiene che una regione abbia emanato una legge abusando dei propri poteri, non può impedirne l'entrata in vigore, ma può proporre ricorso alla Corte Costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge. Le regioni, dal canto loro, hanno la medesima possibilità di ricorrere alla Corte nei confronti delle leggi dello Stato o delle leggi di altre regioni.
9. Che cosa si intende per federalismo fiscale?
Per federalismo fiscale si intende la possibilità di ciascun ente territoriale di disporre di tutte quelle fonti autonome di finanziamento che sono necessarie per svolgere le proprie funzioni e per erogare i servizi ai cittadini, senza dover dipendere dai contributi di altri enti.
10. Da chi è composta la Conferenza Stato-Regioni e quale funzione svolge?
La Conferenza Stato-Regioni è formata dal Presidente del Consiglio, dai Presidenti delle Regioni e dai Presidenti delle Province Autonome di Trento e Bolzano e costituisce una sede stabile di concertazione tra lo Stato e le Regioni, sia pure di carattere consultivo. Essa discute, infatti, gli indirizzi dello Stato su tutte le questioni che possono interessare le Regioni.
11. A quando risale la nascita dei comuni in Italia?
L'autonomia comunale ha in Italia antiche tradizioni che risalgono al Medioevo, quando le città cominciarono a darsi i propri ordinamenti e a contrapporsi al potere dell'imperatore e dei signori feudali. Nei secoli successivi, molte città, cittadine e centri minori conservarono, con alterne vicende a seconda dei periodi storici e in diversa misura nelle varie zone del paese, proprie forme di autogoverno, che furono poi riconosciute dallo Stato italiano al momento dell'unificazione e regolamentate attraverso norme uniformi per tutto il territorio nazionale.
12. Quali sono i principali poteri di un sindaco?
Il sindaco, in quanto responsabile dell'amministrazione del comune, è dotato di poteri particolarmente forti. In particolare, ha il potere di nominare e revocare gli assessori che rispondono a lui del proprio operato, convocare e presiedere le riunioni della giunta comunale, rappresentare il comune e nominare i rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Nei comuni con meno di 15.000 abitanti, il sindaco presiede il consiglio comunale. Inoltre, per talune funzioni, agisce in qualità di ufficiale del governo e in questi casi deve seguire le direttive del governo centrale o del prefetto.
13. Quali sono le principali funzioni dei comuni nell'ambito della gestione del territorio?
Nel settore dell'assetto e organizzazione del territorio, i comuni predispongono i piani regolatori comunali, secondo le indicazioni contenute nelle leggi regionali. Rilasciano le concessioni edilizie a chi intende costruire, si occupano dell'edilizia popolare, costruzione e assegnazione di case popolari e hanno a questo scopo il potere di espropriare terreni di proprietà privata. Provvedono all'edilizia scolastica, per certi tipi di scuole, e alle opere di pubblico interesse che riguardano la viabilità. Forniscono vari servizi di base, fognature, acqua potabile, illuminazione delle strade, nettezza urbana. Essi emanano su queste materie vari tipi di regolamenti, edilizi, di igiene, di pulizia urbana.
14. In che modo sono organizzate le province?
L'organizzazione delle province ricalca quella dei comuni ed è disciplinata dalle stesse norme generali. Per il resto, anche le province hanno autonomia statutaria e possono quindi stabilire regole ulteriori secondo le proprie esigenze. Sono organi della provincia il consiglio provinciale, il presidente della provincia e la giunta provinciale. I rapporti tra questi organi e i relativi meccanismi elettorali sono quasi identici a quelli previsti per i comuni con più di 15.000 abitanti.
15. Per quali ragioni si costituisce una città metropolitana?
Le città metropolitane sono previste per governare aree molto vaste intorno alle principali città italiane. Spesso, infatti, non è agevole per ciascun comune coinvolto nell'area procedere autonomamente nella gestione del territorio, poiché l'area urbanizzata è di fatto molto più vasta del comune centrale e richiede una visione d'insieme, che deve essere garantita da un unico governo che abbracci tutta l'area metropolitana e che sia in grado di sostituirsi alle province. Per questo motivo, la riforma costituzionale del 2001 indica la città metropolitana tra gli enti locali intermedi tra comune e regione.
16. Che cosa sono le unioni di comuni?
Le unioni di comuni sono enti locali formati volontariamente dai comuni aderenti e svolgono le funzioni che questi ultimi decidono di delegare loro per una maggiore cooperazione sul territorio.